Bene, ci siamo di nuovo con voi nell'ultima ora di Maracanã, con in studio Marco Piccheri e Cinzia Sant'Angeli. Tra poco arriva Mario Sconcerti, però vediamo, intanto c'è un'ultima ora da Sky che la prendiamo subito. Ok, sì, ci stiamo collegando anche con l'inviato Dario Marchetti, che segue un po' tutto in questo momento, una tensione particolare alla Roma, perché leggiamo.
In questo momento allenamento in corso a Trigoria, per Dzeko invece seduta individuale, quindi non si sta allenando con la squadra.
Beh, anche questo è un altro segnale molto importante e delicato di rottura, però che conferma la situazione di lontananza che si sta creando sempre di più. Abbiamo parlato anche in apertura del mercato quanto sia difficile.
O il caso Gomez ha fatto giurisprudenza.
No, infatti, brava. Perché abbiamo sentito anche prima Di Gennaro che diceva attenzione che
molto simile.
Si potrebbe ripercorrere quel tipo di strada, quello che è successo tra Gomez e l'Atalanta, e i segnali sembrano andare in quella direzione. Allora, guarda, vediamo un attimo.
Arriva un messaggio così a buffo. Fa ridere, lo leggo per questo. A Roma è colpa di Spalletti.
Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Intanto però andiamo a presentare subito il momento del lunedì, dai.
Il direttore Mario Sconcerti. Buon pomeriggio, direttore.
Ciao Mario.
Ciao, buon pomeriggio a voi. Scusate per ieri.
No, niente. Non ti preoccupare, Mario. Ci mancherebbe. Mario, senti, c'è arrivata quest'ultima ora. Adesso ci stiamo collegando anche con l'inviato esatto. Però l'ultima ora da Sky te la prendo e te la rigiro al volo. Allenamento in corso a Trigoria per Dzeko, seduta individuale. Quindi
è rottura.
Conferma ancora di più questo rapporto ormai ridotto ai minimi termini, Mario.
Beh sì, meno male se ne sono accorto in tempo, perché se non altro c'è il mercato. È un momento molto molto particolare, perché c'è un gran giocatore. E questo rafforza anche l'idea che si debba lavorare molto sulla squadra da parte della società, sulla squadra e sulla direzione della squadra. Insomma, è inutile commentare una cosa che è in corso. Mi sembra è chiaro che c'è un divorzio. A questo punto la vera speranza è che il divorzio si realizzi in fretta, perché se non si dovesse realizzare sarebbe un giocatore perso senza un giocatore che arriva.
Mario, l'Atalanta sta facendo giurisprudenza, cioè potrebbe fare giurisprudenza, cioè nel senso anche lì con un giocatore Gomez importante, però la posizione è stata quella di dare forza all'allenatore. Potrebbe succedere la stessa cosa qui? Siamo di fronte ad una situazione simile?
Ma intanto sono due casi che sono successi nel momento giusto, nel senso nel momento in cui si poteva rimediare, perché se accadessero la prossima settimana il giocatore te lo dovresti tenere. O comunque fare delle scelte diverse. Ma devo dire che non c'è una giurisprudenza. L'Atalanta ha fatto quello che andava fatto e che è quasi sempre stato fatto. Cioè, vedi che anche Icardi poi alla fine è andata così, è solo che con Icardi ci hanno fatto anche un po' di soldi, con Icardi hanno comprato Hakimi, però hanno dovuto aspettare e giocare con uno in meno.
Vediamo un attimo. Insomma,
comunque l'abbiamo un po' vista la situazione di mercato. Non è semplicissima, perché i giorni non sono tantissimi a disposizione. Poi se la Roma dovesse far uscire Dzeko, ovviamente deve ritrovare una punta.
Sarà curioso da vedere, perché è arrivato il Sharawi, per cui non lo so che tipo di punta potranno trovare. È arrivato il Sharawi, bisogna vedere chi, insomma, punte in grado di sostituire Dzeko in giro. In questo momento, andando a occhio, non ne vedo molte. Però è chiaro che insomma la Roma gioca con una sola punta, quindi potrebbe anche essere che va avanti così. Vediamo, non ne ho idea. Quello che posso dire della Roma è che tutti mi dicono cose grandiose su questo Reynolds, su questo giovane terzino, che sembra sia un altro Theo Hernandez.
Sì, infatti anche noi abbiamo raccolto pareri positivi in questo, quindi mi fa piacere, Mario. Poi tra l'altro che quindi...
molto molto positivi.
Sì, sì, sì,
poi
sì.
Io non l'ho mai visto, per cui... però gente di cui mi fido ha detto questo è un'ira di Dio. Vediamo, questo spiega anche tutte le attenzioni che aveva da tante società.
Assolutamente, assolutamente. Senti, Mario, voglio tornare su te con facciamo un po' un giro, poi voglio fare una piccola pagella con te. Però voglio chiederti, abbiamo parlato tanto nei giorni passati del centrocampo della Juventus, qual era il centrocampo della Juve? Ecco, ti chiedo, dopo l'ultima prestazione, se questo centrocampo qui, queste scelte, ossia Arthur, Bentancur e McKenny, è questo il centrocampo definitivo? Cioè, pensi che Pirlo possa aver individuato i suoi uomini lì nel mezzo?
Ma questi sono i tre che hanno caratteristiche diverse. Secondo me questo, a me piace tantissimo anche Rabiot, però capisco che con Bentancur faccia un reparto abbastanza lento. Però qui tu hai un regista, un vero uomo di metà campo come Bentancur, e hai anche il fantasista, l'uomo imprevedibile, l'uomo che sa veramente inserirsi come McKennie. Questo è un centrocampo largo di idee e di... D'altra parte bisogna anche tener conto del fatto che la Juve, cioè il Pirlo non ha fatto ritiro, non ha avuto modo di interagire con la squadra. Tant'è vero che i tanti pareggi li ha fatti nelle prime domeniche. Nelle seconde 10 partite ha vinto 7 volte e anche perso 2, però ha fatto più punti che nella prima parte. Cioè, un miglioramento della Juve era da aspettarsi. Piuttosto c'è una cosa da dire che credo stiano lavorando in questi giorni, che se tu, siccome questo nell'idea originale di Pirlo, il centrocampo della Juve era chiaramente a due, perché ci dovevano essere due ali, da una parte Chiesa, dall'altra o Kulusevski o Ramsey, o viceversa. Adesso con il centrocampo a tre ti mancano gli uomini per completarlo, perché ti resta fuori solo Rabiot. Puoi adattare Kulusevski, ma sono adattamenti. Per cui credo che se continuerà così, se davvero questa è la prima vera svolta di Pirlo, dovrà prendere una mezzala.
Una mezzala?
Eh beh sì, perché se giochi a tre lui aveva quattro centrocampisti. Rabiot, McKennie che ha già caratteristiche sue, McKennie, Arthur e Bentancur. Se tre giocano con i cinque cambi ci vogliono almeno due mezze ali.
Sì.
Se no basta un infortunio che tu non hai più un giocatore con cui sostituirlo.
Cinzia.
Passiamo al Napoli. Gattuso.
Vai.
C'è una situazione molto calda anche a Napoli. Insomma, ieri si è letto anche di un Aurelio De Laurentiis furioso, sia che con il tecnico che con il DS Giuntoli. Insomma, che cosa sta succedendo in questo momento?
Ah, sai, De Laurentiis giustamente si infuria perché stavolta ha veramente speso tanto sul mercato. Ha cercato di fare un'accelerazione per cercare di arrivare in Champions e poi di provare a vincere davvero qualcosa. Adesso a Napoli si sono abituati bene, parlano già di Coppetta Italia, la famosa, appena la vinci un paio di volte la Coppa Italia già si banalizza. Non so cosa c'entri Giuntoli, quale sia stato Giuntoli, l'ha detto l'uomo, il suo uomo di mercato da tanti anni, e francamente l'uomo che ha scelto Giuntoli, che ha fatto comprare al Napoli Osimhen, è stato fuori non per scelta di Giuntoli, è stato fuori per infortunio serio, 3 mesi e Covid. Però sì, è vero che a Napoli c'è c'è una fase di grande scontentezza.
Sì.
E quella è una piazza come Roma, è una piazza che non tollera mezze misure.
Sì. Mario, invece un altro argomento che ti voglio chiedere è il pensiero su quello che è successo a fine gara in Udinese-Inter tra Conte, Maresca, Auriali, insomma abbiamo assistito ad un incontro molto ravvicinato tra Conte, Maresca, anche Maresca che ha detto delle cose nel post gara.
Ma insomma io credo, cioè, queste cose succedono a tutti, però più spesso succedono a Conte, che soprattutto alla fine della partita è in uno stato emotivo particolare. Questo lo accetto, questo lo capisco, che un allenatore, un giocatore, un vecchio giocatore come lui parli di arbitri e di arbitri che ce l'hanno con alcune società, dovrebbe sapere esattamente che gli arbitri ce l'hanno con chi li tratta male. Gli arbitri hanno, e se lo dicono tra di loro, peraltro, gli arbitri sono una bella congrega che non hanno la forza di complottare, perché sono ognuno nemico dell'altro. Se arbitra uno una grande partita, non l'arbitra l'altro, per cui sono tutt'altro che amici gli arbitri tra di loro. Ma però fanno lobby, fanno categoria. Se tu gli rompi le scatole, quando si riuniscono, e si riuniscono tutte le settimane, ti dicono: mamma mia, quanto rompe le scatole Sconcerti o chiunque altro, quello. Ed entrano a volte in campo un po' prevenuti. Hanno ragione, perché gli altri sono prevenuti nei loro confronti. Cioè, mi sembrano errori dovuti al nervosismo. Se non fossero dovuti al nervosismo, sarebbero gravi, perché questo nel calcio c'è. Gli arbitri graditi o sgraditi ci sono dovunque, ci sono arbitri che da anni non arbitrano molte società, tra cui l'Inter. Poi si sa, è ufficiale come vanno le cose, e il rispetto che devi portare, l'arbitro è un magistrato, che si voglia o meno, e il rispetto tante volte è faticoso, che si deve anche a un magistrato, si deve anche all'arbitro.
Senti Mario, una cosa però te la voglio chiedere: molti hanno anche criticato
Maresca per la frase che ha detto
nel post gara, sì. Quando ha detto, dice: beh, bisogna anche accettare di non vincere. Dice: un arbitro non può dire questo,
perché alla penna serve per redigere il referto, e quindi comunque ha modo di far valere le sue ragioni.
Ma se onestamente non mi sembra una frase grave, però io non ho la psicologia del tifoso, quindi non ti so dire. Se uno dice bisogna anche accettare di non vincere,
no, questo è stato detto da altri ex arbitri, è stato giudicato da...
Abbiamo raccolto anche dei pareri di ex arbitri che hanno detto questo.
Che c'entra Maresca allora con questo?
No, hanno giudicato Maresca sulla frase, sulla sua frase.
La frase non la conosco io. Qual è la frase?
Bisogna accettare quando non si vince, rivolta a Conte.
Maresca,
un'ovvietà. Non so, dove la vedete offensiva?
No, l'ha detto uscendo praticamente dal campo.
Sì, no, giustamente chi ha fatto questo di lavoro ha detto: in teoria l'arbitro deve trattenersi ed esprimere questo giudizio, perché tanto poi...
D'accordo. Questo sì, ma che pure se la prenda con Maresca perché dice un'ovvietà, mi sembra due volte ovvio, onestamente. Non so che dirti. Poi, ripeto, io non parlo mai di arbitri, ne parla spesso Conte. Personalmente non parlo, non li conosco, non mi interessa. Cioè, un arbitro può sbagliare, cioè io non capisco perché Lukaku ha fatto una brutta partita, perché a Lukaku nessuno dica niente, a Maresca sì.
Esatto.
Questa è una bella...
Voglio dire, se anche avesse sbagliato Maresca, e allora qual è il problema?
Ma è la tecnica di distrazione di massa, Mario.
che adotta Conte.
Ma io non lo so se sia una tecnica, tanto più che l'Inter continua a dire di essere destabilizzata, che c'è una... Adesso ho letto che bisogna alzare un muro di protezione, che sono frasi tra virgolette, un muro di protezione, perché questi sono tentativi per destabilizzare l'Inter. A me sembra che se l'Inter paga gli stipendi, tutte le cose vanno a posto. Se non paghi gli stipendi ti destabilizzi da sola.
Sì, vero, vero.
Mario, facciamo una cosa, prima di andare in pausa, 19 giornate, quindi girone di andata, ti chiedo, partendo dalle squadre.
Qui c'è una straordinaria classifica che conosco solo io.
Vai.
Ma che no, ne parliamo dopo, non lo so, nella seconda parte, ci vuole un minimo di tempo, ma è una classifica quasi infallibile, è stata una scoperta anche per me, ci ho passato delle notti sopra, delle ultime notti, ma avendo quasi raggiunto la pace del senso ho molto tempo a disposizione, per cui ve la racconto volentieri.
No Mario, abbiamo ancora comunque abbondanti 10 minuti, se vuoi possiamo prenderlo l'argomento.
Allora,
dai, 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 sì, vai, vai.
No, c'è allora succede dall'83 negli ultimi 8 anni, scusami, dal 2013, non dall'83. Noi abbiamo superato i 1000 gol a campionato. Questo ha portato, ha cambiato il modo di distribuire i gol, cioè ci sono stati tanti più gol, che ha cambiato il modo di distribuire i gol. Fatto sta che adesso comunque vincono i gol, vincono le squadre da 8 anni, ma non solo vincono le squadre, ma le seconde sono le seconde di questa classifica, le terze sono le terze, le quarte sono le quarte, cioè la classifica è di quante partite si resta senza segnare.
Ok.
Cioè, uno dei grandi dati che contano, cioè che cercano di dare scienza, scientificità al calcio è questo: quante partite si resta senza segnare. Faccio l'esempio, cioè la media degli ultimi anni è stata che negli ultimi 8 anni, da quando si segnano più di 1000 gol, la media è stata che per vincere il campionato devi stare almeno 4 partite, non
senza
puoi
gol.
Stare più di 4 partite senza segnare. Ci sono stati 2 anni su 8 in cui si è vinto rimanendo una sola partita senza segnare e rimanendone 2 come lo scorso anno. Oggi tradotto sull'oggi, Inter e Milan sono nettamente in testa a questa classifica, essendo rimaste una sola volta senza segnare, peraltro ieri. Ma c'è una sorpresa, c'è un'altra squadra che ha una sola partita senza segnare, cioè una sola volta senza gol, ed è la Lazio. La Juventus è a 2 volte senza segnare, la Roma a 4, l'Atalanta, il Napoli a 4, l'Atalanta e il Napoli, l'Atalanta e la Roma a 3, che in proiezione fanno 6 volte. Per cui sarebbero già fuori. Quello che racconta questa classifica, che finora negli 8 anni non si è mai sbagliata e ha preso tutte le prime 4 posizioni, dice che ci sono 3 squadre che ancora possono vincere, 4 squadre, scusami, che ancora possono vincere il campionato.
Beh, che è una bella scrematura, perché adesso ne mettiamo 7, quindi già una bella scrematura.
Sono nell'ordine Milan-Inter,
Lazio,
poi la Juve, Milan-Inter e Lazio, poi la Juve che è a 2, che quindi può ancora entrare nelle 4 volte.
Mi piace questa cosa.
La cosa che eccita è che non paglia mai.
Mario, ti posso chiedere, scusami, allora l'ultimo anno qual è stata la squadra che è stata meno partite senza gol?
La Juve.
La Juve, sempre la Juve.
Che ha sempre vinto. Negli perché 8 anni fa, quando si passano i 1000 gol, perché il calcio non va più preso con statistiche fisse, perché cambia il modo di giocare, per cui la statistica a un certo punto la puoi strappare. Prima servivano 6-7, si poteva stare anche 6-7 partite senza segnare.
Adesso no.
Si segnavano 200-300 gol in meno. Adesso con tanti gol in più bisogna segnare. Non importa, se fai 0-0 va nella classifica, non importa perdere. Naturalmente se perdi non è mai un bene, ma questo prende questa classifica praticamente infallibile, fino a questo punto. Prende in considerazione solo le volte in cui non si segna, per cui anche lì 0-0, e peraltro infatti non ci sono quasi più.
Quindi l'importante è non stare più di 4 partite senza gol, giusto Mario?
All'anno senza gol, sì.
Senza, quindi complessivamente in tutto l'anno, quindi la stagione calcistica, il campionato, non più di 4 partite senza gol. Al momento,
non
lo ripeto,
4 partite su 38. Con 4 partite sei al limite.
Sei al limite. Il Napoli già al limite.
Il Napoli è già al limite, e infatti io calcolo in proiezione, cioè sulle 38 partite. Anche la Roma e l'Atalanta sono fuori, perché sono 3 volte, quindi sarebbero a 6 alla fine del campionato, o migliori drasticamente.
Quindi non prendi...
D'altra parte, appunto, o migliori drasticamente. Ma ricordo che noi continuiamo a parlare certamente di una straordinaria Atalanta, che però prima di questa straordinaria partita a Milano veniva da 2 pareggi con Genoa e Udinese,
sì,
di cui uno fatto 0-0.
Ma questa è veramente...
E si cambia tutto, sì. Cambia tutto, perché giustamente abbiamo sempre fatto discorso per 7 squadre e già è una scrematura.
Sì, sì, è chiaramente una scrematura statistica, ma sperimentata, non è un dato a caso,
no,
è sperimentata su
la storia recente,
per 39, per 38, 8 anni per 38 partite.
No, no, questa ce la teniamo veramente. Questa...
Sì, sì, perché poi vediamo quello che succede in questo girone di ritorno.
Questa, Mario, bella, bella.
Come
proprio.
Quando si dice serve la difesa... Prima di tutto non prendere gol per vincere il campionato, non è più vero. La Juve l'anno scorso subì 43 gol, non basta più nemmeno segnare di più degli altri. La Juventus 2 anni fa vince il campionato con il 5° attacco, l'anno scorso era il 3° attacco. Perché essendoci tanti gol, ormai conta la gestione della partita e la ricerca fortunata della distribuzione dei tuoi gol.
Molto interessante, Mario, molto 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 interessante. Ce la prendiamo qua, ce la teniamo, quindi lo ripetiamo proprio anche per riassumere agli ascoltatori. Questo calcolo è stato fatto, Mario, correggimi se sbaglio, naturalmente dal 2013, giusto? Quando sono stati superati
dal 2013, quando per la prima volta sono stati superati 1000 gol, che furono 1003, okay. 1003.
Okay. Okay.
L'anno scorso sono stati 1154.
Ok, quindi per vincere non si può stare più di 4 partite senza gol. Questo è l'analisi che ha fatto Mario. Attualmente Inter, Milan e Lazio con un gol, una volta sola sono stati senza gol. La Juve 2, Napoli 4, Atalanta e Roma 3. Mario, ci dobbiamo fermare? Ci fermiamo, poi ci torniamo su questa cosa. Break, torniamo subito con Mario Sconcerti. A tra poco.